Atto terzo, scena prima. Nel bosco. Titania giace addormentata. Entrano Cotogna, Conforto, Bottone, Flauto, Nasone e il Lanca.
Ci siamo tutti allora?
Tutti, ed il luogo sembra fatto apposta per la prova. Questa spianata erbosa farà da palcoscenico, questa siepe di biancospino è adatta a spogliatoio, e ci potremo muovere come fossimo già davanti al duca.
Però, Piero Cotogna...
Che c'è, caro?
In questa storia di Piramo e Tisbe, c'è roba che non potrà mai piacere. Una, che Piramo, davanti al pubblico, deve trarre una spada per uccidersi. Questo farà impressione alle signore. Non lo sopporteranno. Tu che dici?
Caspita, c'è da spaventarsi e come?
Io per me penso che all'ammazzamento, alla fin fine, si può rinunciare.
Per niente affatto! Ho io una trovata che sistemerà tutto. Tu, Cotogna, farai tanto da buttar giù un bel prologo. E sarà il prologo a spiegare al pubblico che queste spade non fanno alcun male. E Piramo s'ammazzerà per finta. Anzi, a rassicurare meglio il pubblico, gli si dirà che io, che sono Piramo, in realtà non sono affatto Piramo, ma Nicola Bottone, tessitore.
Va bene, scriveremo questo prologo e sarà in ottonari con senari.
No, ai senari aggiungici due piedi. In ottonari, tutto in ottonari.
E del leone non avranno paura le dame?
Ho proprio paura di sì.
Eh già, compagni, pensateci bene. Portare, Dio ne liberi, un leone tra le signore è una cosa terribile. Non c'è uccello che faccia più paura alle signore d'un leone vivo. Eh sì, bisogna starci molto attenti.
Beh, vuol dire che si dirà nel prologo che il leone non è un leone vero.
Anzi, si dovrà dire che è l'attore, nome e cognome, e in mezzo alla criniera fare che gli si scorga mezza faccia, dicendo al pubblico all'incirca questo. Mie dame, ovvero sia, vi chiederei, ovvero meglio, vi supplicherei di non aver paura e non tremare. La mia vita risponde della vostra. Se pensate che io venga innanzi a voi come un leone vero in carne e ossa, povera vita mia. Ma non son quello, io sono un uomo come tutti gli altri. E dica a questo punto il proprio nome, chiaro, che egli è Nasone, stipettaio.
Va bene, si farà così. Ma attenti, ci restan due bisogna un po' rognose. Come portare dentro nella stanza il chiar di luna, che Piramo e Tisbe, come sapete, devono incontrarsi nottetempo al chiarore della luna.
Ma ci sarà la luna quella notte?
Un calendario! Dov'è un calendario? Avanti, consultiamo un almanacco e cerchiamo la luna!
Eccolo qua! Sì, ci sarà la luna quella notte.
Bene. Allora si lascia spalancata una finestra del grande salone dove si recita e attraverso quella facciamo entrare il chiarore lunare.
Già, o se no potrebbe entrare in scena qualcuno con dei pruni e una lanterna e dire che è venuta a sfigurare o a rappresentare il chiar di luna. Ma c'è dell'altro ancora a cui pensare. Dentro la stanza deve esserci un muro per via del fatto che Piramo e Tisbe, così vuole la storia, si parlavano proprio attraverso la crepa d'un muro.
Un muro non ce lo farete entrare mai nella stanza. Bottone, che ne dici?
Beh, vorrà dire che sarà un di noi a far da muro. Lo impiastricceremo con un po' di calcina e un po' di gesso a figurare l'intonaco d'un muro. E terrà aperte le dita così, a indicare che per quella crepa Piramo e Tisbe si bisbiglieranno.
Per me, se si può fare, va benone. Sotto, figli di mamma, intorno a me, a provare ciascuno la sua parte. Piramo, via, attacca tu per primo. Poi, terminata che avrai la battuta, ti ritiri là dietro a quella siepe. E così gli altri, secondo il copione.
Appare Puck, restando nel fondo.
Che ci faranno qui questi bifolchi vestiti di cardame casereccio che smargiassano sì insolentemente presso la culla della mia regina? Che? Preparano forse una commedia? Vuol dire che farò da spettatore e forse anche da attore alla bisogna.
Resta nel fondo, invisibile.
Piramo, attacca! Tisbe, vieni avanti!
Tisbe, soavi olezzano nell'aria. Gli odiosi fiori...
Odorosi, odorosi!
Gli odorosi fiori! Così il tuo fiato, Tisbe, mia diletta! Ma zitta! Od una voce? Un poco, aspetta! Vado a vedere un attimo di fuori!
Si ritira dietro la siepe.
Un Piramo dei più straordinari che mai si siano visti sulle scene.
Si va a mettere anche lui, sempre non visto, dietro la siepe dov'è Bottone.
Tocca a me ora?
Infatti, tocca a te! Tu hai capito che Piramo è uscito per accertarsi del rumore udito e dunque avanti tu con la tua parte.
Piramo mio, amabile gioiello, come candido giglio risplendente, come rosa vermiglia trionfante, mio dolce innamorato garzoncello, fedel fu qual mai stanco morello, ecco che io vengo ad incontrarti innante di Ninì all'avello.
No, di Nino! E poi questo non devi dirlo adesso. È la risposta che darai a Piramo. Tu invece tiri via tutto di seguito, senza riguardo a quando devi entrare. Piramo, entra! La tua imbeccata è passata! Era mai stanco morello!
E già, gliela ripeto?
Fedele, quale fu mai stanco morello?
Rientra Bottone, che ora, al posto della sua, ha una testa d'asino. Puck ricompare in fondo.
Se tale io fossi, Tisbe, soltanto tuo sarei.
Oh, mostruoso, che orribile stranezza! Qui c'è stregoneria! Scappiamo, mastri! Scappiamo tutti, mastri! Aiuto, aiuto!
Escono, spaventati, Cotogna, Conforto, Flauto, Nasone e il Lanca.
Mi metterò dietro alle vostre poste e vi indurrò per volte e giravolte per fossi, rovi, sassi, macchie e fratte. Ora sarò un segugio, ora un cavallo, ora un maiale, ora un orso che balla, ora v'apparirò fatua fiammella, or mudrete latrare oppur nitrire ad ogni svolta e ruggire e grugnire come un cane, un cavallo, un porcospino, un orso, una fiammata a voi vicino.
Scompare.
Perché sono scappati? Di sicuro una lor birberia per spaventarmi.
Rientra Nasone.
Bottone, ahimè, come ti sei mutato? Che hai sul collo?
Che vuoi che ci tenga? Una testa di ciuco come te.
Esce Nasone. Rientra Cotogna.
Bottone, che Dio ti benedica! Oh, santo Dio, ti sei trasfigurato!
Scappa.
Ho capito, una loro birbonata. Vogliono farmi passare per un asino, per mettermi paura se potessero. Facciano pure tutto quello che vogliono. Io, di qui, non mi muovo, anzi, che faccio? Mi metto a passeggiare in su e in giù, qui intorno e a cantare, per mostrar loro che non ho paura. Il merlo becco giallo e piuma nera, il tordo la leggiadra capinera. Il vispo cardellino dal gaio pennacchino.
Qual angelo mi desta dal mio giaciglio in fiore con note sì canore?
La lodola, il fringuello, l'allegro colombello, il monotono cucco, al cui cantar più d'un marito becco rispondere non osa. Eh già. Perché chi mai vorrebbe spremersi il cervello per rispondere a un siffatto uccello? Chi vorrebbe un uccello sbugiardare cucù cucù mettendosi a gridare?
Oh gentile mortale, canta ancora, per le tue note s'è d'amor rapito l'orecchio mio, così come incantato sei il mio occhio a codesto tuo sembiante, ed il potere delle tue virtù è tale su di me dal primo sguardo ch'io debbo dir, giurar che per te ardo.
Secondo me, signora, a confortar tal vostro sentire, molta ragione non dovreste avere con voi. Seppur va detto che oggidì ragione e amore van di rado insieme, ed è proprio un peccato che un qualche onesto loro vicinante non s'adoperi a renderli alleati.
Sei assennato per quanto sei bello.
Ah, no, davvero né l'uno né l'altro, perché se avessi abbastanza giudizio da saper come uscir da questo bosco, ne avrei già quanto basta per svignarmela.
Non pensare ad uscir da questo bosco. Tu, che lo voglia o no, qui con me devi restare. Io non sono uno spirito da poco. Nel mio regno è sempre estate. E io t'amo. Perciò vieni con me. Metterò le mie fate al tuo servizio. Esse andranno a cercar per te gioielli in fondo al mare e canteran per te mentre tu giacerai addormentato sopra un letto di fiori. E sgravato del tuo peso mortale ti farò andar vagando tutt'intorno come spirito, fatto solo d'aria. Fior di pisello? Ragnatela? Bruscolo? Grandi senape? Dove siete tutti?
Son qui, son qui,
son qui.
Siamo tutti qui.
Che c'è da fare? Dove sa da andare?
Mostratevi carine e premurose con questo cavaliere. Sui suoi passi intrecciate carole e volteggiate. Per lui cogliete more ed albicocche e mirtilli, uva rossa e verdi fichi. Rubate il miele nei lor favi a lapi. Staccate dalle lor cosce la cera per fabbricarne lumini da notte e accendeteli agli occhi delle lucciole, così da illuminare all'amor mio la via del letto e l'ora del risveglio. Strappate l'ali multicolorate alle farfalle e fatene ventaglio ai raggi della luna sui suoi occhi addormentati. Inchinatevi a lui, elfi, e rendetegli un cortese omaggio.
Salve, mortale!
Salve!
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 Di tutto cuore domando mercè a tutte quante vostre signorie. Tu di grazia, il tuo nome?
Ragnatela.
Vorrò fare più stretta conoscenza con te, mio caro mastro Ragnatela. Se mi succede di tagliarmi un dito, mi farò ardito a ricorrere a te. E il tuo nome, compito signorino?
Fior di pisello.
Salutami allora tanto tua madre, la signora Buccia. Ti prego, e altrettanto Serbaccello, tuo padre. Buon signor Fior di pisello, anche con te mi piacerebbe tanto di far col tempo miglior conoscenza. Il tuo nome di grazia, signorino?
Grandi senape.
Mastro Grandi senape, conosco bene la tua tolleranza. Quel gigantesco vigliacco del bue si è mangiato parecchi valentuomini del tuo casato. E posso assicurarti che al pensiero di tanti tuoi parenti mi son venute le lacrime agli occhi. Son bramoso, mastro Grandi senape, di far con te migliore conoscenza.
Su via, scortatelo al mio padiglione. La luna guarda con occhio di pianto, a quanto pare. E se la luna piange, piange con lei ogni piccolo fiore, come per qualche castità violata. Cucitegli la lingua all'amor mio e conducetelo via in silenzio. Escono. Scena seconda, altra parte del bosco. Entra Oberon.
Sono proprio curioso di sapere se Titania a quest'ora si è svegliata e che cosa si sia trovata innanzi per cui dovrà delirare di passione appena aperto gli occhi nel risveglio.
Entra Puck.
Ebbene, birba d'uno spiritello, quali notturni eventi sono in corso nel dolce incanto di questo boschetto?
Questo, che la regina mia padrona s'è invaghita d'un mostro Presso la sacra sua segreta alcova, nell'ora ch'ella si giaceva là addormentata in un profondo sonno, una combriccola di rattoppati rozzi e triviali artigiani ateniesi, di quelli che nelle loro bottegucce guadagnano sì e no di che sfamarsi, erano radunati a far le prove d'una commedia da mettere in scena la sera delle nozze di Teseo. Il più balordo della compagnia, di tutti quegli stolidi zucconi che recitava la parte di Piramo, a un certo punto è uscito dalla scena per entrare nel folto d'una siepe. E qui io, profittando del momento, gli calzo in testa una capoccia d'asino. Subito dopo, il mio bel commediante, perché doveva rispondere a Tisbe, esce fuori. I compagni, nel vederlo, scappano come tante oche selvatiche che scorgano il furtivo uccellatore, o come se uno stormo di cornacchie s'alzasse tutte insieme ad uno sparo, starnazzando e gracchiando a perdi fiato, o svolazzando da spazzare il cielo per ogni parte, folli di paura. Così sono scappati nel vederlo, tutti inciampando e cadendosi addosso di qua di là, gridando «All'assassino!», chiamando per aiuto tutta Atene. Le loro menti, già piuttosto deboli, in preda ad un così violento panico, facevan veder loro una minaccia nelle cose più innocue e inanimate, sì da farli pensar che rovi e pruni s'accanissero contro i loro vestiti, li ghermissero quali per le maniche, quali per i capelli, nella corsa che si facevano nel ritirarsi. Così li ho tratti via come impazziti, lasciando lì soltanto il dolce Piramo, così come l'avevo trasformato. In quel mentre Titania si svegliava e di quell'asino si innamorava.
Meglio di quanto potessi pensare. Ma poi di parte dell'Ateniese, le spalmate con quel succo d'amore come ti dissi.
Ho fatto pure questo. L'ho trovato disteso che dormiva e affianco a lui la ragazza Ateniese, sicché per forza sarà stata lei che gli ha dovuto vedere svegliandosi.
Entrano Demetrio e Ermia.
Eccolo, l'Ateniese. Nascondiamoci.
La donna è lei, ma l'uomo non è lui.
Ah, trattare così colui che t'ama. Queste amare parole di rimprovero, riservale per il tuo maggior nemico.
Per adesso mi limito a rimproveri, ma ti dovrei trattare ancora peggio, perché tu, come io temo, hai fatto cosa per cui davvero debbo maledirti. Se hai ucciso Lisandro nel sonno, visto che sguazzi coi piedi nel sangue, affonda il tuo pugnale nel mio petto e uccidi pure me. Il sole non fu mai fedele al giorno come egli è a me. Lisandro non si sarebbe mai allontanato da Ermia addormentata ed indifesa. Mi sarebbe più facile pensare che la terra si lasci traforare e che la luna sgusci per quel foro per andare a spiazzare suo fratello agli antipodi in pieno mezzogiorno. Tu l'hai ucciso, non può essere altro. Un assassino non ha un altro aspetto, così funereo, così sinistro.
Tale l'aspetto dell'assassinato, come son io, trafitto fino al cuore dall'implacabile tua crudeltà, mentre tu, l'assassina, sei splendente e chiara come la stella di Venere nel pieno sfolgorar della sua sfera.
Che c'entra questo con il mio Lisandro? Dov'è ora? Dov'è mio buon Demetrio? Ah, dimmi che me lo restituirai.
La sua carcassa in pasto ai miei segugi, piuttosto.
Ah, cagnaccio maledetto, vattene via da me, cane bastardo. Ecco, vedi, m'hai spinto a trapassare i limiti della sopportazione. Allora, l'hai ucciso, sì o no? Che tu non possa più d'ora in avanti figurare nel novero dei vivi. Dimmi la verità per una volta, dimmela almeno per pietà di me. Tu non osavi riguardarlo in viso quando era sveglio e l'hai assassinato mentre dormiva. Che grande prodezza! Un serpente, una vipera qualunque poteva farlo. E l'ha fatto una vipera, perché mai vipera lingua forcuta più di te, serpe, punse tanto forte.
Stai sprecando la tua furia amorosa per un abbaglio. Io non sono colpevole del sangue di Lisandro, che, tra l'altro, per quanto a me risulta, non è morto.
Se sai che vivo, allora dimmi che sano e salvo, ti scongiuro.
Se te lo dico, che mi dai in cambio?
Il privilegio di non più vedermi, perché dalla borrita tua presenza io fuggirò. Sia egli vivo o morto, non comparirmi più dinanzi agli occhi.
Esce.
Seguirla adesso non mi pare il caso, così infuriata. Starò qui perciò per un poco. Per chi è nell'angoscia, la gravezza si fa sempre più grave per il debito che deve pagarle il sonno in bancarotta. Ma un acconto si potrà darle. Se rimango qui ad aspettar che il sonno glielo offra.
si stende per terra e s'addormenta. Oberon viene avanti con Puck.
Ma che pasticcio hai fatto? Hai sbagliato completamente tutto. Hai cosparso del succo dell'amore le ciglia di un fedele innamorato. Sì che adesso ne seguirà per forza che un vero amore si tramuti in odio e non già che si muti in amor vero un amore sleale.
Allora è il fato a far tutto a rovescio, che per un uomo che resta fedele ce ne siano milioni che tradiscono con falsi giuramenti uno sull'altro.
Va, vola come il vento per il bosco e rintracciami Elena d'Atene. È pallida d'amore e i suoi sospiri costano cari al giovane suo sangue. Conducimela qui con qualche inganno. Io farò d'incantar gli occhi di lui per quando lei gli apparirà davanti.
Vado, volando, sta a guardare, più ratto d'una freccia scoccata dal tremendo arco d'un tartaro!
Esce. Oberon si avvicina a Demetrio addormentato e gli spreme il succo del fiore sulle ciglia.
Fior di porpora vestito dalla freccia di Cupido, scendi, affonda le tue stille di quest'uomo alle pupille, sì che amor per quella il tocchi sulla quale aprirà gli occhi e la veda ancor più bella che di Venere la stella. Sì, al destarti l'hai vicina, chiedi a lei la medicina.
Riappare Puck.
Capitano di nostra aerea armata, Elena è qui dappresso. L'ho trovata. Con lei è il giovane da me stregato, che di lei follemente innamorato, le richiede d'amore un attestato. Gustiamoci ora i loro battibecchi, questi mortali, signore, che sciocchi.
Scostiamoci però, che il lor parlare potrebbe anche Demetrio risvegliare.
In due per una femmina languire. Basta questo a farmi divertire. Per me le cose che hanno più sapore sono quelle che nascono dall'errore.
Oberon e Puck si ritirano in disparte. Entrano Elena e Lisandro.
Perché, se giuro, Elena, di amarti, dovresti credere che sol per burla? Mai burla e scherno si sciolsero in lacrime. E io piango a giurarti l'amor mio. Giuramenti che nascono dal pianto contengono nel loro stesso nascere la prova della loro sincerità. Come ti può apparir fatto per burla il mio comportamento se in se stesso porta il segno della sincerità?
Tu spingi più e più oltre il tuo raggiro. Oh, qual diabolico santo conflitto, quando una verità ne uccide un'altra. Questi tuoi giuramenti son per Ermia. Vuoi finirla con lei? Pesali insieme, voto contro voto, e troverai che il loro peso è zero. I voti a lei giurati e a me giurati, posti su due bilance, daranno un peso pari, l'uno e l'altro leggeri e vuoti come son le chiacchiere.
Quando giurai a lei d'essere fedele, non ero in grado ancora di giudicare.
Né lo sai ora che rinunci a lei, secondo me.
Demetrio l'amerà, perché lui ama lei, non ama te.
Demetrio si sveglia e si vede Elena davanti.
Oh Elena, dea, ninfa, perfezione divina! A che, amor mio, potrò mai somigliare agli occhi tuoi? Il cristallo, al confronto, è solo fango. Oh, come mi si mostran tentatrici le tue labbra, ciliegie da baciare. Il gelido biancor dell'Altenevi sul Tauro, ventilato del Libeccio, diventa color nero corvo se tu fai tanto ad alzare la tua mano. Oh, lascia ch'io lo ricopra di baci, questo sovrano tuo puro candore, questo sigillo di felicità.
Oh rabbia, oh inferno, tutti consociati vedo per divertirvi alle mie spalle. Se foste appena appena costumati e dotati d'un po' di cortesia, non mi potreste offendere così.
Ma non potete seguitare a odiarmi, come son sicura che m'odiate, senza che vi alleiate in questo modo per schernirmi. Se foste veri uomini, come sembrate essere all'aspetto, non vi comportereste in questo modo con una gentil donna come me. Dire entrambi e giurare che m'amate, fare lodi sperticate di mie grazie, quando son certa che mi detestate.
Siete rivali nell'amare Ermia, e lo volete essere ugualmente ora nel prendervi gioco di Elena? Un gran bel gesto, Una virile impresa evocare con la vostra derisione le lacrime a una povera ragazza. Nessuno che appartenga al vostro rango offenderebbe così una fanciulla e metterebbe a così dura prova sul pergioco la sua sopportazione.
Sei crudele, Demetrio, non lo fare. Tu ami Ermia e sai che io lo so. Ebbene, vedi, io con tutto il cuore ti cedo la mia parte del suo amore e tu a me lascia l'amore di Elena, che io amo ed amerò fino alla morte.
Mai si sprecò più fiato da chi volle burlarsi di qualcuno.
Tienti pure, Lisandro, la tua Ermia. Io non la voglio più. Se già l'ho amata, quell'amore è del tutto dileguato. Il mio cuore con lei ha soggiornato come un ospite, solo di passaggio. Ed ora torna ad Elena, come alla propria casa, per restarci.
Elena, non gli credere.
Lisandro, non offendere quella fede che non conosci, se non vuoi rischiare di pagarlo assai caro.
Entra Ermia, affannata.
Il buio della notte, che impedisce all'occhio di vedere, dà all'orecchio la percezione più viva e sottile. Diminuendo il senso della vista, raddoppia in cambio quello dell'udito. Non è stato il mio occhio a ritrovarti, Lisandro, ma l'orecchio, e lo ringrazio, m'ha portato ad udire la tua voce. Perché, scortese, sei andato via così da me e m'hai lasciato sola?
Perché sarebbe dovuto restare chi dall'amore è sospinto ad andare?
Quale amore potrebbe mai sospingere Lisandro a distaccarsi dal mio fianco?
L'amore di Lisandro, quello appunto che non gli permetteva di indugiare con te. Elena bella, colei che fa la notte più splendente, che non possano far tutte le stelle, quell'orbite di fuoco, occhi di luce che tu vedi lassù. Perché mi cerchi? Possibile che questo non ti dica che il disgusto di te, di starti accanto, a far ch'io t'abbia così abbandonata?
Tu dici cosa che non puoi pensare, non può essere così.
Ecco, anche lei è alleata con loro. Ora capisco, si sono accordati tutti e tre per tramare alle mie spalle questa ipocrita burla. Ermia insolente.
Ingrata amica. Con loro anche tu, a cospirar per rider di me con questa sciocca quanto atroce beffa.
Tutti i segreti che ci siamo detti, i nostri giuramenti di sorelle, le ore che passate abbiamo insieme, rimproverando il tempo dispettoso che trascorrendo troppo frettoloso voleva separarci. Tutto questo, oh, l'hai davvero tu dimenticato? E l'amicizia dei giorni di scuola? E la nostra innocente fanciullezza? Noi, Ermia, come due divini artefici abbiamo creato insieme coi nostri aghi un sol fiore, d'un unico modello. Sedute sopra un unico cuscino, cantando insieme la stessa canzone all'unisono, sulla stessa chiave, come se avessimo in un solo essere confusi e mani e fianchi e voci e menti. Così siamo cresciute tu ed io,
simili a due ciliegie, nate in coppia,
che sembrano divise sui due gambi, ma nella divisione sono unite.
Due belle coccole, su un solo stelo spuntate, con due corpi all'apparenza, due delle prime, come nell'araldica, due stemmi appartenenti a due famiglie, ma sovrastati da una sola cresta.
E vuoi spezzare questo antico affetto, tu ora per unirti donna a uomini nell'irrider la tua povera amica? Non è da amica, né da donna questo. L'intero nostro sesso, insieme a me, potrebbe rinfacciarti quest'offesa, quando anche sia io sola ora a soffrirne.
Son davvero stupita di queste tue parole appassionate. Non son io a burlarmi di te, sei tu mi pare a burlarti di me.
Non hai tu forse istigato Lisandro ad inseguirmi come per ischerno e a fare dei miei occhi e del mio volto false ipocrite lodi? Non hai tu indotto l'altro tuo innamorato, Demetrio, il quale ancor poco fa mi respingeva a calci, ad invocarmi coi nomi di dea, ninfa, divina, rara, celestiale? Perché dovrebbe parlar così a chi detesta? E perché mai Lisandro dovrebbe rinnegare quell'amore che sì ricco per te gli ferve in cuore? Se non da te istigato, te d'accordo. Che fa se io non possiedo le tue grazie, se io non son così amata e fortunata, e tanto più di te infelice e misera, per amare senza essere riamata? Mi dovresti compiangere per questo, piuttosto che coprirmi di disprezzo.
Non capisco perché parli così.
E dai, seguita ancora. Atteggia pure il viso alla tristezza e fa boccaccia appena volto il dorso. Fatevi l'occhiolino l'un con l'altro. Proseguite questo gioioso scherzo. Questo gioco, portato bene avanti, sarà da raccontare bene in giro. Se aveste un briciolo di compassione, di cortesia e buona educazione, non fareste di me tanto ludibrio. Ma addio, la colpa è anche un poco mia e saprò porvi subito rimedio, col togliermi di mezzo o con la morte.
No, Elena Gentile, non andartene. Senti le mie ragioni, amore mio, mia vita, anima mia, Elena Bella.
Oh, ma bene, benissimo.
Caro, non devi schernirla così.
E se non basterei a persuaderti, so io come costringerti ad esistere.
Tu non saprai costringermi, Demetrio, più di quanto ella sappia supplicarmi. Con me le tue minacce hanno meno forza delle sue deboli supplicazioni. Io t'amo, Elena, sulla mia vita. E ti giuro, su questa stessa vita, che io sono pronto a perdere per te, che proverò mendace per la gola chiunque venga a dirti che io non t'amo.
Io affermo che t'amo più di quanto non sappia amarti lui.
Se lo affermi a parole, allontaniamoci e provalo col ferro.
Subito, andiamo, vieni.
Lisandro, a quale scopo tutto questo?
Va via, Etiope!
No, che lui sta attento!
Tu fai finta di rompere il guinzaglio e volermi seguire, ma non vieni, sei un uomo addomesticato, va!
Toglimiti di dosso, gatta, zeccola, lasciami andare, vilissimo insetto!
Perché sei diventato sì volgare? Che mutamento è questo, amor mio?
Amore mio? Via, tartara di bronzo! Vattene, nauseabonda medicina! Detestata pozione, via di qui!
Non stai scherzando?
Sì che scherza. Scherza, e tu seguiti a farlo insieme a lui.
Con te, Demetrio, terrò la parola.
Magari fossi sicuro di averla. Ma m'accorgo che basta trattenerti un esillaccio. Sulla tua parola non c'è da fare alcun affidamento.
E che vorresti? Che la malmenassi? Che la battessi a morte? L'uccidessi? Me in odio sì, ma farle male no.
E qual male peggiore mi puoi fare che avermi in odio? Odiarmi? Ma perché? Povera me, che ti succede, amore? Non sono io, Ermia, e non sei tu, Lisandro. Bella sono ora quanto l'ero prima. Fino a stanotte m'hai voluto bene, e tuttavia stanotte m'hai lasciata. Allora tu mi vuoi abbandonare? Oh, che Dio non lo voglia! Fai sul serio?
Sulla mia vita sì, Ermia, e non ti voglio più vedere. Perciò togliti pure dalla mente ogni speranza. Non chiedermi più, abbandona ogni dubbio. Sta pur certa che non c'è nulla di più vero al mondo, nulla di più lontano da uno scherzo, se ti dico che t'odio e che amo Elena.
Misera me! Perfida ingannatrice, bruco che rodi boccioli di rose, ladra d'amore! Come? Sei venuta di notte a trafugare il cuore del mio amore dal suo seno?
Oh, questa è proprio bella! Hai perduto davvero ogni ritegno, ogni pudore, ogni ombra di rossore! Vuoi per forza strappar dalla mia lingua, finora dimostratasi gentile, risposte d'ira? Vergogna, vergogna, simulatrice ignobile, pupattola!
Pupattola? Perché? Ah, ecco allora com'è andato il gioco, ora ho capito! Lei lo ha persuaso a confrontare le nostre due stature. Si è fatta bella con la propria altezza e la propria persona. Sì, sì, certo, la sua statura, l'alta sua persona, ed è riuscita ad attirarlo a sé. E sei potuta crescere tanto in alto nella sua stima sol perché al confronto io sono così nana e così bassa? Quanto son bassa, di? Quanto son bassa, eh? Dillo, pertica e riverniciata. Certamente non tanto che quest'unghie non possano arrivare così in alto da raggiungere e sgraffignarti gli occhi.
Signori, ve ne prego, burlatevi di me quanto vi pare, ma trattenetela dal farmi male. Io non son buona a dir male parole, non son capace di far sgarberie, e per spirito imbelle sono donna. Impeditele che mi venga addosso. Non pensate che io possa starle a fronte perché è più bassa.
Più bassa, sentite? E lo ripete ancora!
Mia buona Ermia, non essere così aspra con me. Io t'ho sempre voluto bene, Ermia. Ho sempre custodito i tuoi segreti. Non t'ho mai fatto torto. Salvo che, per amore di Demetrio, gli ho detto della tua segreta fuga in questo bosco. Lui t'ha qui seguita. Ed io, per amor suo, ho seguito lui. Ma egli mi ha scacciata via da sé, minacciando di battermi, frustarmi, di uccidermi perfino, sì, di uccidermi. E adesso, se mi lascerete in pace, me ne torno ad Atene, portandomi con me la mia follia, e non vi seguo più. Fatemi andare.
Vedete come sono franca e sincera, e come sono, ahimè, innamorata.
Vattene pure, chi te lo impedisce?
Uno stupido cuore innamorato, che io lascio dietro, qui.
Che, con Lisandro?
Con Demetrio.
Ma non aver paura, Elena, lei non ti farà alcun male.
No, signor mio, non le farà alcun male, malgrado ci sia tu dalla sua parte.
Oh, la conosco, lei quando è infuriata, è pungente e cattiva. Era un'arpia da piccola, quando andavamo a scuola. Pur piccolina com'è, è feroce.
Piccolina? Di nuovo? Non sai dire altro che piccola e bassa? E voi come potete tollerare che mi insulti così? Ci penso io.
Si slancia contro Elena.
Va, va, nanetta, cosuccia da niente, fatta di infuso d'erba sanguinella, grano di cece, coccola di ghianda.
Ti scaldi troppo in favore di Elena, che sdegna invece queste tue premure. Lasciala stare. Non parlar nemmeno di lei, non prendere le sue difese, che se mai ti passasse per la testa di mostrarle anche un briciolo d'amore, l'avrai da far con me.
Adesso lei non mi trattiene più. Seguimi allora, andiamo, se hai coraggio di provare chi vanta più diritti, se tu o Dio, su Elena.
Seguirti? No, guancia contro guancia, insieme a te.
Escono Lisandro e Demetrio.
Tutto per causa tua questo trambusto, non andartene adesso.
Non mi fido. Di te non posso avere più fiducia, né intendo trattenermi un solo istante con la vostra dannata compagnia. Le tue mani saranno... sì, più leste a menar colpi, però le mie gambe sono più lunghe per farmi fuggir via.
Esce.
Sono stordita e non so più che dire.
Esce. Oberon e Puck ricompaiono.
Questo è il frutto della tua sventatezza. Ti sbagli sempre. O lo farai apposta a combinare queste tue birbonate?
No, re dell'ombre, non l'ho fatto apposta. Devo aver preso un uomo per un altro. Tu non m'avevi detto che avrei dovuto riconoscere l'uomo dalla foggia ateniese del vestito? Ebbene, questo ho fatto. Ho spalmato del succo di quel fiore gli occhi d'un ateniese e fino qui l'impresa mia si dimostra innocente. Del resto, fino ad ora, son contento che sia andata così, perché per me questa lorlite è stata un vero spasso.
Già, ma vedi che questi due amanti... ora cercano un luogo dove battersi. Perciò frettati, Robin, a far calare il buio della notte. Copri il cielo stellato con una fitta coltre di caligine oscura e tetra come la Cheronte. Si da condurre per diverse vie questi rosi rivali che non s'abbiano più a trovar di fronte. Mettiti a contraffare con la tua vicenda la voce di Lisandro, eccitando la stizza di Demetrio, con rivolgergli qualche acerbo oltraggio, e poi a volta quella di Demetrio, con altrettali ingiurie verso l'altro. E bada che si tengano lontani, finché non cali sulle loro palpebre, coi suoi piedi di piombo, e con l'ali di pipistrello, un sonno così profondo da sembrare morte. Quindi... spremi sugli occhi di Lisandro quest'erba che ha il benefico potere di scioglierli da ogni incantamento, rendendo loro la vista di sempre. Sì che costoro, al prossimo risveglio, crederanno che tutta questa beffa sia stata un sogno, una vana illusione. E se ne torneranno i quattro amanti ad Atene, riuniti gli uni agli altri, in lunga e santa fedeltà d'amore. Mentre tu sbrigherai questa faccenda, io per mio conto andrò dalla regina a farmi dare quel ragazzo indiano, e allora toglierò dagli occhi suoi l'incanto della vista di quel mostro e tutto tornerà come era prima.
Mio fatato signore, tutto questo deve essere compiuto ben in fretta, perché i veloci draghi della notte già squarciano le nuvole e laggiù splende l'araldo del giorno, al cui levar gli spiriti vaganti tornano in massa ai loro cimiteri, e quelli morti in disgrazia di Dio che ebbero sepoltura nei quadrivi o giù nel fondo dei marini abissi son già tornati ai loro letti di vermi, perché, temendo che il chiaror del giorno abbia a svelare le loro vergogne, bramosamente fuggono la luce, costretti ad essere consorti eterni della notte dal tenebroso ciglio.
Noi siamo spiriti d'altra natura, ed anzi io spesso mi son deliziato a vagheggiare l'amore d'Aurora, e posso andare di notte per i boschi liberamente, come un guardacaccia, fino a quando le porte dell'Oriente, rosse di fuoco, aprendosi a Nettuno, non trasformino in oro sfolgorante, col divino splendor dei loro raggi, la distesa del suo salmastro azzurro. Ma su, alla svelta, non perdiamo tempo. Possiamo compiere l'operazione prima che spunti la luce del giorno.
Li menerò di qua, li menerò di là, per campagna e città, dove Robin vorrà. Eccone uno già!
Rientra Lisandro.
Demetrio Spaccamonti, dove sei? Parla, fatti sentire!
Son qua, vigliacco, con la spada in pugno e pronto a battermi. Ma dove sei?
Eccomi, sono subito da te.
Seguimi allora, su terreno aperto.
Lisandro esce come a seguir la voce di Demetrio. Rientra Demetrio.
Non parli più, Lisandro? Dove sei? Te la sei data a gambe, vigliacco? Parla! Ti sei nascosto in qualche siepe? Dove hai ficcato il capo?
Tu, vigliacco, che fai il rodomonte con le stelle cercando di far credere ai cespugli che vai cercando chissà quali guerre e non ti fai avanti. Su, vigliacco, vieni avanti, bamboccio. Te le voglio suonar con la bacchetta che ad usar la spada con uno come te mi disonoro.
Ah, sei là?
Vieni dietro alla mia voce. Non è qui che potremo misurarci.
Escono Demetrio e Puck. Rientra Lisandro.
Mi scappa avanti e seguita a sfidarmi. E come arrivo là dove ha chiamato, non ci si fa trovare più, furfante. Ai calcagni più celeri dei miei. Per quanto io sia veloce nel rincorrerlo, lui fa sempre più presto a scomparire. E adesso mi ritrovo qui, nel buio, in questo impervio e tortuoso sentiero. Mi riposerò qui.
Si sdraia per terra.
Giorno gentile, fa presto a venire, che appena il tuo barlume apparirà, io scoverò Demetrio. Avrò vendetta di questo suo irritante dispetto.
S'addormenta. Rientra Demetrio, riappare Puck.
Beh, vigliacco, perché non vieni avanti?
Fermati, finalmente sei coraggio. Che ben m'accorgo che mi corri innanzi sgattaiolando d'uno ad altro luogo, senza avere il coraggio di fermarti e di guardarmi in faccia. Dove sei?
Eccomi, vieni qua da questa parte.
No, ti burli di me. Ma se riesco a vedere la tua faccia alla luce del giorno, me la paghi. Adesso vattene per la tua strada. La stanchezza mi forza a misurare con tutta la lunghezza del mio corpo questo freddo giaciglio. Ma aspettati domani, appena giorno, che io ti rintraccerò. Sta pur sicuro.
Si stende a terra e s'addormenta. Rientra Elena.
Oh, notte stracca, accorcia le tue ore, notte tediosa, lunga, interminabile. Conforto della luce, torna a splendere all'orizzonte dell'azzurro oriente, che io possa volger verso Atene i passi, via da chi odia la mia compagnia. Ma ora venga il sonno, che all'angoscia chiude talvolta gli occhi, a rubar me anche alla compagnia di me medesima.
Si stende a terra e s'addormenta.
Solo tre? Solo tre, la quarta paia, che sian quattro a far due paia. Ecco infatti che s'arriva, non mi par molto giuliva. La freccia di Cupido è dispettosa, rende pazza la donna più ritrosa.
Rientra Ermia.
Mai tanto stanca, mai tanto angosciata, fradicia fino al capo di rugiada. da rovi e spine tutta lacerata. Non reggo più, mi sento uno sconquasso. Più non reggono le mie gambe e il passo con la mia volontà. Rimango qui, a riposare fino al far del dì.
Si distende a terra.
Dio protegga Lisandro da ogni danno, se domani quei due si batteranno.
S'addormenta. Puck s'avvicina a Lisandro e gli spreme sulle palpebre il succo d'amore.
Mentre al tuo sonno è culla, or questa terra brulla, io te ne palmo gli occhi, perché amor ne trabocchi, e quando li aprirai, gran gioia proverai a mirare il sembiante della tua vecchia amante, e s'avveri così l'antico detto noto alla nostra gente di campagna, a ognuno la sua compagna, Gisetta il suo Gisetto, al maschio la sua femmina si dia, e vivan tutti in pace e in allegria.
Sparisce.